Viviamo come reduci di una guerra combattuta con armi non convenzionali. Ognuno di noi, proprio come accade quando terminano le ostilità, sta reagendo a modo suo. Dipende dal carattere, da quanto la tragedia ti abbia toccato da vicino, dal posto in cui vivi, da quanto sei ricco. Ma tutti, chi più chi meno, conserveremo ancora a lungo un moto di paura interiore e per qualcuno sarà proprio come temere i cecchini o la penuria di cibo.
Questa riflessione di Lea Iribarnegaré, psicoterapeuta e giornalista, pubblicata all'inizio di giugno da Le Monde, tocca un punto chiave del periodo che stiamo vivendo. Anche se non vogliamo ammetterlo, siamo traumatizzati, fatichiamo a riprendere la nostra vita precedente, per il semplice motivo che non tutti i punti cardinali di quella vita esistono più. C'è un retropensiero, come un rumore di fondo, che nonostante ci si sforzi non riusciamo a cancellare. Per quanto il mondo che ci siamo costruiti intorno sia confortevole, nessuno di noi potrà più sentirsi davvero al sicuro. Nessuno. Nemmeno i più giovani, che per mesi i virologi avevano considerato praticamente invulnerabili prima di un nuovo allarme sulla diffusione dei contagi anche tra gli under 25, ma che nel frattempo hanno patito silenziosamente gli effetti collaterali della pandemia. L'interruzione dei rapporti sociali, la solitudine, l'istruzione a distanza, l'accettazione di regole e impedimenti, e soprattutto l'incertezza sul futuro. Per settimane, amici e amiche mi hanno raccontato con preoccupazione delle reazioni dei propri figli adolescenti, il mutismo, la rassegnazione, lo smarrimento, addirittura il rifiuto a incontrarsi con i coetanei sulle chat virtuali, a differenza dei genitori che hanno scoperto l'ebbrezza di bere un mojito su Zoom, perché non è quello il posto dei rapporti reali, dicevano. Così ho sentito la necessità di parlare con Armando Toscano, uno psicologo sociale specializzato in relazioni tra persone, famiglie e spazi di vita, virtuali o reali. Nelle settimane più difficili dell'emergenza, Toscano ha coordinato uno sportello di ascolto gratuito del Comune di Milano e due progetti dedicati all'inclusione di adolescenti difficili e ritirati sociali, i cosiddetti hikikomori. La sua osservazione del fenomeno e le sue riflessioni su come siano mutati i stati d'animo e rapporti sociali nei mesi scorsi sono il punto di partenza per capire che cosa potrà accadere nei prossimi mesi. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa. Che ci piaccia o no, la metafora bellica usata da Iribarnegaré nel brano con il quale ho aperto questo episodio è molto centrata. Che noi si sia dei reduci non c'è dubbio, lo si vede dalla fame di aria e di vita con la quale siamo tornati per le strade o sulle spiagge, strappandoci le mascherine di bocca e assembrandoci come nulla fosse mai stato. Ma come e quanto ci avrà cambiato il virus? E soprattutto quanto quello che abbiamo vissuto è destinato a diventare parte perpetua del nostro DNA e del modo in cui ci relazioniamo con gli altri.
Siamo cambiati, questo sì, anche se secondo me siamo cambiati sotto soglia, non ce ne siamo ancora del tutto accorti, ce ne accorgeremo presto. Una cosa che ho notato è quando guardo un film o guardo una serie TV, mi capita di vedere delle persone che magari si toccano, si abbracciano, parlano vicine. E dentro di me c'è una voce, un riflesso, che prima non c'era. Dico, ma non potete fare questa cosa, dovete stare lontani. Ecco, quindi mi rendo conto che sì, qualcosa è cambiato, nel senso che abbiamo dei riflessi nuovi. Allora, in questa stroboscopia di incontri che è la città, capita che quando ci si incrocia, ci si scambi degli sguardi, passa dell'elettricità tra persone, però si sono aggiunti dei gesti nuovi. Per esempio, il fatto che quando ci si incontra e qualcuno ha la mascherina abbassata, se la alza. Quindi tutto questo ci viene a ricordare che non c'è più solo questa sorta di fisica degli incontri, no? Nella loro elettricità, ma che c'è anche una biologia degli incontri. E questo, secondo me, è un qualcosa che prima non esisteva e che però, secondo me, rappresenta un apice di un discorso che già da qualche anno stava andando avanti, perché ricordiamoci che questa pandemia noi la stiamo ricollegando moltissimo al discorso ambientalista. Per cui, ecco, credo che siamo arrivati proprio al famoso punto di svolta.
In questi mesi, le cronache e anche la testimonianza di altri ospiti di questo podcast come Esther Viola, che oltre a fare la scrittrice è anche avvocato divorzista, ci hanno restituito l'immagine di una psiche individuale e soprattutto di relazioni sottoposte a forti stress. Convivenze difficili, coppie che scoppiano, ansia, claustrofobia. Io stesso, che non sopporto l'uso delle metafore belliche per raccontare la pandemia, ammetto che un buon modo per rappresentare le conseguenze di questo periodo può essere la cosiddetta sindrome post-traumatica, quella sindrome di cui soffrono i soldati appena rientrati da un luogo in guerra, come il Vietnam o come l'Afghanistan. Crede che aumenteranno i casi di depressione e di disagio mentale?
Allora, lo dico provocatoriamente. No, non stiamo andando incontro a questo, ma non perché voglia trascurare quello che già si inizia a rilevare. Le statistiche sui divorzi, pensiamo anche ad alcune proiezioni, per esempio alcune review della letteratura dicono che tra il 16 e il 28% sperimenterà sintomi gravi di ansia e depressione, così come negli Stati Uniti è stata condotta una ricerca che stimava che ci saranno nei prossimi anni dalle 17.000 alle 150.000 morti disperate in più. Quindi la mia provocazione non vuole negare la realtà, ma vuole ricordare una cosa, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già in passato aveva dichiarato che il 2020 sarebbe stato l'anno in cui la depressione sarebbe stata la malattia cronica più diffusa. Quindi la logica dell'emergenza è una lettura del fenomeno rispetto all'impatto che ha avuto nelle nostre vite, ma ricordiamoci che ci sono anche degli elementi di continuità rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda le tematiche psicologiche.
Pensa che i soggetti colpiti saranno solo quelli più fragili, oppure, trattandosi di un'esperienza universale e che, come dice lei, esisteva prima del virus, dovremmo aspettarci un fenomeno più esteso, magari nel medio periodo? E come possiamo limitarne i danni?
Dipende dalla definizione che diamo di fragilità. Tipicamente noi diamo una definizione sociologica della fragilità, vuol dire che noi incontriamo la fragilità e la leggiamo nella sua dimensione strutturale, per cui le persone fragili sono le partite IVA, sono i cosiddetti precari oppure sono gli anziani. Chi sono i fragili? Allora, in ottica psicologica, la fragilità viene riletta, perché ci sono persone che in condizione di fragilità sociologica hanno delle risorse per affrontare anche i cambiamenti che ci investono in questa maniera così violenta. A me piace parlare di antifragilità, anche se si parla molto di resilienza, perché l'antifragilità è la capacità di stare nel caos traendone beneficio, mentre la resilienza forse ci dà un'immagine di resistenza, di ostinazione in quello che è uno standard, uno stile di vita che già ci apparteneva in precedenza. Per esempio, qui ci troviamo in via Padova. Via Padova è una via con moltissimi stranieri, eppure è stata una delle vie meno colpite dal coronavirus. Allora, questo a me ha fatto riflettere, non sono ancora arrivato a delle conclusioni perché mi aspettavo che qui accadesse lo stesso che è accaduto negli Stati Uniti. Invece qui, nonostante i tanti stranieri, il coronavirus non si è ancora abbattuto con maggiore violenza. Questo probabilmente perché il modo di insediamento degli stranieri qui a Milano riflette la novità del fenomeno e quindi sono ancora organizzati in circuiti dove i contatti sono molto fitti e le notizie circolano molto velocemente.
Finora abbiamo parlato molto di comunità, ma c'è un altro concetto, una condizione sociale di segno opposto, che non a caso è diventato uno dei termini più utilizzati in questi mesi: solitudine. L'essere costretti a stare molto di più con noi stessi, per di più in ambienti ristretti, ha modificato anche il nostro rapporto con gli spazi abitativi. Le faccio ascoltare che cosa scrive il filosofo Michel Agier, direttore dell'Accademia Francese di Scienze Sociali, nel suo ultimo saggio Lo straniero che viene, ripensare l'ospitalità, pubblicato dall'editore Raffaello Cortina.
La casa è diventata una prigione di comodità, dalla quale possiamo scappare solo se qualcuno ci aiuta a farlo. Fino al XX secolo si doveva uscire di casa per quasi tutto. Lavorare, mangiare o fare shopping, divertirsi, vedere altre persone. Per decenni le famiglie hanno avuto solo una radio, poi avevano diverse radio e una TV. Il problema dei nostri antenati è invertito. Ora non è solo possibile fare quasi tutto da casa, è anche l'opzione più semplice.
Gli spazi non sono solo quelli dove siamo tornati a muoverci da poco, ma anche gli spazi che abbiamo scoperto o riscoperto durante la quarantena. La casa esiste perché possiamo tornarci dopo essere stati nel mondo e allo stesso tempo è il rifugio in cui caricarsi per tornare nel mondo, ha scritto Luca Molinari in un bel saggio, Le case che saremo, pubblicato da poco da Egea. Ma che cosa succede se queste due dimensioni tendono a coincidere, come è accaduto durante il lockdown con la diffusione dello smart working e della didattica a distanza? Come riusciremo a recuperare la serenità che le nostre abitazioni dovrebbero simboleggiare, mentre attorno a noi crescono le incertezze sul lavoro e dal resto del mondo continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti sui prossimi mesi?
Nello shock iniziale sì, aumenterà il senso di solitudine. Credo che però questo sia solo legato al fatto che ultimamente il nostro stile di vita ci ha portato moltissimo fuori da casa e ci ha fatto dimenticare una matrice che in realtà è quella della nostra infanzia, della nostra adolescenza, della prima età adulta. Durante il lockdown ho vissuto un momento di sfasamento temporale in cui mi sono reso conto che quello che stavo osservando, quello che stavo vivendo era un'esperienza molto vicina a quella della mia infanzia. Mi capitava con mia madre delle volte di spegnere il televisore e di guardare fuori dal balcone. La cosa caratteristica era vedere che dalle 20:30 in poi, orario tassativo, le luci si spegnevano nei salotti e si accendeva la luce del televisore. Ecco, questa cosa io l'ho ritrovata durante il lockdown, cioè case con uno sfondo buio e il televisore o il computer acceso. Quindi questo cambiamento in realtà riporta alla luce un qualcosa di più antico che forse avevamo dimenticato. In questo senso non va letto assolutamente nella sua estraneità, ma forse nella sua paradossalità, cioè della capacità della contemporaneità di riportare alla luce qualcosa di precedente, laddove invece noi abbiamo un'immagine del tempo come di una cavalcata che ci porta sempre avanti.
Ma non è che in questo modo, tra aperitivi a distanza e lavoro in remoto, abbiamo costruito una bolla impermeabile alle care vecchie relazioni dal vivo?
Sì, anche questo secondo me è un qualcosa che ci porteremo nel domani e ce lo porteremo anche perché era un qualcosa che già c'era. L'organizzazione in bolle è un modo in cui le comunità, la società ha fatto fronte all'aumentare della complessità. Noi ce ne siamo accorti soprattutto studiando i social, la cosiddetta tribalizzazione. Qualcuno parla di oicocrazia, cioè di dominio delle tribù nella contemporaneità. E questo chiaramente è un modo di far fronte a fenomeni che diventano sempre più complessi e quindi anche difficili da leggere. Per cui sì, credo che ci saranno delle nuove bolle. Lei guarda il domani, lo psicologo purtroppo per sua natura cerca di connettere il domani allo ieri. Se noi pensiamo alle indagini antropologiche fatte nell'Italia degli anni 50, si parlava di familismo amorale, dove questo termine andava proprio a indicare come la società italiana fosse organizzata in piccoli clan, in piccole famiglie. Ecco, noi ragioniamo così, siamo abbastanza propensi a muoverci in questo modo nella contemporaneità. Quindi credo che sì, queste bolle ci saranno. Credo che l'importante sia anche però a un certo punto interpretarle e capire poi come orientarle, perché di per sé non sono positive o negative. Il positivo e il negativo è un modo di lettura che a me non piace perché è scismatico, cioè crea delle divisioni che poi nella realtà non esistono. Bisogna però governarle bene, certo, bisogna interpretarle e riuscire ad orientarle.
Un'altra parola chiave, sempre a proposito di spazi, è quartiere. Una volta che siamo potuti tornare in strada, abbiamo cominciato a osservare i luoghi che ci circondano con occhi diversi. E abbiamo capito che se impariamo a guardare attraverso le mura degli edifici, possiamo scoprire insospettabili stratificazioni storiche, sociali e quindi umane. E nello stesso tempo abbiamo riscoperto le reti sociali e comunitarie che questi luoghi portano con sé, o magari ne abbiamo istituite di nuove. I condomini del mio palazzo a Milano, per esempio, hanno creato una chat per scambiarsi consigli e indirizzi dietro l'angolo, per attrezzarsi a essere autosufficienti. La chat si chiamava Vicini Vicini. Forse un nome un po' ridicolo, ma molto efficace.
Uno dei processi delle città più grandi è proprio questo, il ritorno alla dimensione del quartiere, perché banalmente ci siamo resi conto di quanto il quartiere sia una risorsa durante il lockdown. La città di Milano, per esempio, ha allestito delle reti di aiuto a livello comunale per far fronte alle esigenze primarie, la spesa, la consegna dei farmaci, eccetera. durante il lockdown è diventato evidente come questa programmazione centrale non fosse sufficiente. C'era bisogno anche di volontariato, di attivazione dei quartieri. Questa è stata una conferma di come i quartieri oggi siano un'unità di analisi, di lavoro, di intervento piuttosto importante. Credo che anche il fatto, per esempio, di aver riletto La città come la città del quarto d'ora sul modello francese di Parigi, in cui tutto può essere raggiunto in un quarto d'ora, ci riporta proprio a questa dimensione. Dall'altra parte però mi viene da pensare che c'è stata un'occasione persa, ossia ripensare non solo gli spazi, perché la città non è fatta solo di spazi, è fatta anche di tempi.
Come potremo fare tesoro di tutto questo anche quando l'emergenza sarà finita? Di quali parole nuove avremo bisogno per riappropriarci di spazi e, come dice lei, anche di tempi urbani più sostenibili?
Andare a lavorare sui tempi di una città vuol dire entrare più approfonditamente nel nostro stile di vita. E forse lo stile di vita è una dimensione che noi percepiamo ancora come molto privata, per cui non vogliamo che una qualche politica entri così a fondo nelle nostre vite. Però ricordiamoci che gli assembramenti che dobbiamo evitare in questo periodo sono fortemente legati a questi appuntamenti. Gli orari di punta, banalmente, o i momenti dell'aperitivo, sono orari che possono essere anche rivisti. Come psicologo io lavoro con gli hikikomori. Gli hikikomori sono ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dalla società, si chiudono in stanza, e uno dei primi passaggi visibili del loro cambiamento è proprio l'invertire il ritmo sonno-veglia. Iniziano ad essere svegli quando tutti gli altri dormono. Attingo alla vita degli hikikomori ogni volta che voglio immaginare il futuro degli adolescenti, un futuro molto lontano, per certi versi distopico. È un retaggio culturale, quello dell'evitare la notte come momento in cui poter svolgere delle attività. In realtà il mondo è diviso in civette e allodole, quelli che amano dormire di giorno e quelli che amano dormire di notte, quindi in realtà già ci sono persone che sarebbero ben contente di lavorare di notte. Pensiamo ad Amsterdam, per esempio, c'è il sindaco della notte, è una figura quasi mitologica per noi, però questo vuol dire che la notte è un terreno inesplorato. Per ora l'incontro tra chi vive più la notte e chi vive più il giorno è un incontro solo conflittuale nella città. In questo momento invece forse andrebbe ripensato, proprio perché questo ci permetterebbe di spalmare su più ore la nostra vita e quindi di evitare i temibili assembramenti.
La gestione delle vite dei cittadini da parte dello Stato è una delle condizioni a cui ci siamo progressivamente abituati, se non rassegnati, e dall'inizio della pandemia ha subito una forte accelerazione. Ma per un certo periodo c'è stato un dibattito anche molto acceso su come alcune misure, dal contact tracing alla definizione delle priorità future nella somministrazione dei vaccini, dal distanziamento abitativo alla didattica a distanza, rischino di scavare un argine, non solo sanitario, ma soprattutto sociale. C'è un giacimento di collera suscettibile di ravvivarsi secondo il contesto e la congiuntura, ha scritto il sociologo francese François Dubé, sempre su Le Monde. Secondo lei, dottor Toscano, fino a che punto può valere lo stato di eccezione? E come possiamo evitare che questa limitazione delle libertà individuali, difesa dal governo e cavalcata dai partiti dell'opposizione, faccia esplodere la rabbia sociale?
Temo che la rabbia sociale sarà un problema importante. Ne abbiamo già avute alcune avvisaglie con quelle manifestazioni un po' colorite che in alcune città italiane ci sono state, che sostanzialmente io le ho interpretate come una sorta di rivolta biologica, nel senso che erano persone che nel loro discorso portavano tantissimo il disagio dell'essere toccati dal punto di vista biologico, un disagio biopolitico, potremmo dire. Quindi il tema dei vaccini, il tema del 5G e di quello che potrebbe fare e via discorrendo. Ho letto in giro che probabilmente non ci sarà una seconda ondata vera e propria, ma ci saranno tanti piccoli focolai. Se vogliamo, questo in realtà è già quello che è successo la prima volta, cioè non c'è stata l'ondata, ci sono stati piccoli focolai che però non sono stati identificati e che quindi davano l'impressione di essere un'onda che ci ha sommerso. Migliorando le capacità di tracciamento, chiaramente tutto risulta più facile. Io su questo ho fatto un'indagine qualitativa intervistando persone che hanno avuto il coronavirus e chiedendo loro quale fosse stata la gestione a livello locale, proprio per vedere come i sistemi locali si erano auto-organizzati. In tantissime interviste emerge la consapevolezza del fatto che già in precedenza tutto questo fosse in atto, cioè addirittura c'era chi diceva che a dicembre già si sapeva che sarebbe arrivata questa. Quindi mi viene da dire che ora che sappiamo che invece il coronavirus c'è e circola, quello che fa, dobbiamo capire come gestire i nuovi focolai senza un lockdown restrittivo come è stato la prima volta.
E poi ci sono i giovanissimi.
Li chiamiamo casi di paura. E sono triplicati. Un quinto degli adolescenti e dei ventenni manifesta resistenze ad uscire dalla propria casa. Non sono solo i ragazzi problematici, anzi, è un boom di consulti per figli bravi a scuola, più maturi della loro età, come se si fossero chiusi in un bozzolo.
Questo ha scritto Francesca Maisano, psicoterapeuta del Fatebene Fratelli, uno dei tanti esperti nell'età dello sviluppo ascoltati dal Corriere della Sera a ridosso degli esami di maturità. I suoi colleghi psicologi hanno dato un nome a questa difficoltà, sindrome della tana. La prima oasi di socialità, interazione e apprendimento dei ragazzi è la scuola, ma la scuola, se si escludono appunto gli esami, è stata chiusa da fine febbraio e ancora adesso non ci sono certezze assolute sul prossimo anno scolastico. L'ambiente esterno continua a essere percepito come insicuro, aggregarsi è sconsigliato, restano limiti e confini. E chi si è avventurato fuori dall'Italia senza mascherine né protezioni ha preso il virus ed è tornato a casa ammettendo di avere affrontato la situazione con troppa leggerezza. In quarantena, invece, i ragazzi si erano trovati comodi. Si erano accoccolati in casa e nel proprio spazio interiore, come se stare a casa fosse un alibi per non pensare al futuro. Dottor Toscano, lei si occupa da anni di hikikomori, i ragazzi colpiti da una sindrome che li induce a isolarsi nella propria stanza senza mai uscirne. Dunque conosce bene questa dinamica. Nella routine paralizzata dell'ambiente chiuso si rischia di regredire. Un'indagine Medea, svolta all'inizio di giugno, ha evidenziato come la fascia d'età tra i 12 e i 17 anni sia la più esposta a un aumento dei livelli di stress emotivo post-Covid. Secondo una ricerca del Wall Street Journal su un campione di under 20 inglesi e statunitensi, la maggior parte dei soggetti ha presentato fenomeni come aumento dell'irritabilità, disturbi del sonno e stati di ansia. Secondo lei perché?
Beh, un po' forse perché non hanno capito quello che stava succedendo. Noi lo abbiamo interpretato in maniera traumatica perché c'era un prima e c'era un dopo e c'è un domani che dobbiamo pensare. Gli adolescenti si sono visti sottratti ancora di più uno spazio di libertà che già prima comunque non era così allargato. Noi siamo soliti pensare che il progresso cosiddetto porti gli adolescenti ad essere sempre più liberi, smaliziati, ma questo non è vero. Li porta ad essere sempre più soggetti ai condizionamenti sociali, io credo. Il far emergere l'identità degli adolescenti è un lavoro molto lungo, molto corposo e soprattutto io ogni tanto mi interrogo se sia possibile che ciò avvenga senza, per esempio, l'ausilio di professionisti. Insomma, io forse ho un osservatorio che non rappresenta la totalità degli adolescenti. Chiaramente io lavoro col disagio, però davvero a volte ci si rende conto come non ci sia una discrepanza così netta tra gli adolescenti a disagio e quelli non, su questioni come per esempio chi sono io, chi voglio diventare e via discorrendo. Mi sono andato a leggere anche altre indagini, ne ho trovata una interessante dell'UNICEF. È un'indagine sulla soddisfazione di vita dei 14-19enni. Quello che emerge è che si dichiarano particolarmente soddisfatti della loro vita, e questo è un dato di cui tenere conto. Insoddisfatti per la salute, e questo vuol dire che in loro probabilmente ci sarà una traccia che si porteranno dietro per diversi anni, se non per tutta la vita, di insicurezza rispetto a quello che noi invece tendiamo a dare per scontato, tanto che a volte la disprezziamo un po'. Il 16% ha parlato di un deterioramento delle relazioni all'interno della casa, però ci sono anche soluzioni che emergono da questa indagine. Per esempio, il 46% ha detto che desidera al più presto allontanarsi da uno schermo e adottare ritmi di vita più lenti. Questo è interessante, perché invece noi li immaginiamo sempre più veloci. Oppure 6 su 10 ha sperimentato un fortissimo stress nella scuola online. Così come il 58% invece ha dichiarato di voler influire di più sulle decisioni, per esempio sui calendari scolastici.
D'accordo, ma che scuola sarà? Non mi riferisco tanto ai banchi con le rotelle o agli insegnanti che dovrebbero prima imparare ad accendere i computer, quanto alle parole d'ordine che la ministra Azzolina ha già iniziato a far circolare: responsabilità, distanza sociale, mascherina e guanti. Oggetti e concetti che non si combinano esattamente con gli ideali di leggerezza e di socialità a cui aspirano i ragazzi. In che modo si potrà gestire un compromesso simile con adolescenti che il compromesso non sanno neanche cosa sia?
Dobbiamo assolutamente ripartire dalla scuola, però da una scuola in cui bisogna rispondere anche al bisogno di democrazia degli adolescenti. Questo forse è il grosso trauma che loro hanno subito. In un mondo che si dice libero e in cui loro invece sperimentano sempre l'essere condizionati dall'immagine degli altri, c'è stato anche un momento in cui non potevano più fare nulla e questa decisione era stata presa da qualcun altro, che è un po' quello che loro già vivono a scuola. Cioè tutte le decisioni importanti sono prese senza la collaborazione degli studenti. Credo che una governance più democratica della scuola sia un passaggio fondamentale anche per sanare queste ferite che loro hanno sperimentato in questo periodo.
Ma secondo lei si riuscirà a garantirla questa nuova governance? Oppure abbiamo perso un'altra buona occasione per ascoltare?
Sì, forse abbiamo perso delle occasioni, perché la scuola è stata riproposta troppo sul calco di quella che era la scuola passata, con dei correttivi per l'emergenza sanitaria. Non c'è stata la cosiddetta innovazione sociale. Questo temo che sia legato proprio alle caratteristiche di questo modo di fare politica. È una politica che ascolta molto anche il popolo, ma ne ascolta il dato grezzo. Quindi cosa succede? Che i tavoli da cui sono emerse le linee guida sono tavoli in cui tutti hanno avuto parola. Ma chi ha avuto parola? Hanno avuto parola i dirigenti scolastici che vogliono evitarsi il più possibile problemi con i sindacati e nella gestione quotidiana. Hanno avuto parola gli insegnanti che hanno già un fardello molto grande da gestire con classi sovraffollate in cui i problemi si moltiplicano e non le soluzioni. Quindi il pensiero innovativo qui è venuto a mancare. Qui bisognava invece forse andare a raccogliere le cosiddette buone pratiche che magari sono già disseminate nei piccoli territori ma rimangono invisibili perché è difficile farle emergere. Mi domando come mai non sia stato interpellato per esempio il terzo settore in questo passaggio, perché il terzo settore avrebbe fatto da ammortizzatore per il sovraffollamento delle classi, per la didattica che da un lato è andata avanti però il 10% dei ragazzi non ha avuto accesso alla didattica online, insomma per tutte queste problematiche. Come? Lavorando all'interno del territorio. Ci sono modelli di didattica territoriale a fianco delle associazioni, all'interno delle associazioni. Ecco, tutto questo purtroppo non è stato fatto. Quindi, di nuovo, tutto il compito educativo graverà sui genitori e graverà sulle scuole. E incolonnare così l'educazione, secondo me, non valorizza invece la cosiddetta comunità educante, che è più diffusa, è più territoriale, è più estesa e che davvero avrebbe potuto dare una mano importante.
In tutto questo, che ruolo hanno i genitori, a loro volta sottoposti a uno stress straordinario in questo periodo? E che cosa possono fare le comunità a cui accennava prima? Da quali elementi si dovrebbe ripartire?
Credo che il ritorno alla dimensione del quartiere sia utile anche in questo senso. Forse qui bisogna ritornare alla dimensione del condominio. Credo che tenere i ragazzi ostaggi delle scelte degli adulti sia principalmente sbagliato. I ragazzi hanno bisogno di più spazi, non ce la fanno a stare chiusi in casa. Prima avevano delle agende fittissime, quasi manageriali, di impegni che però secondo me invertivano il rapporto tra azione e noia. L'azione era ciò che si ripeteva e poi veniva la noia, quindi vado tutti i giorni a basket e a un certo punto mi annoio, smetto e faccio qualcos'altro. Tantissimi genitori che mi vengono a trovare dicono mio figlio non tiene niente, ogni volta si stanca, inizia a fare una cosa, poi ne vuole fare un'altra. Invece il cortile inverte questo rapporto, nel senso che c'è prima la noia del che cosa facciamo, boh. E poi da lì nasce l'azione, ed è un'azione più libera. Per cui credo che davvero un lavoro fatto bene sui cortili potrebbe anche sgravare i genitori di tantissime responsabilità che hanno. I genitori oggi sono preoccupatissimi delle responsabilità perché si misurano a vicenda sulla loro bravura educativa. Quindi quanto più io ho un piglio educativo nei confronti di mio figlio, tanto più sono un bravo genitore. Questo è deleterio.
C'è una domanda ricorrente con la quale chiudo gli episodi di questo podcast, e in fondo è la domanda da cui è nata questa serie. Vuole suggerirci una lettura, una visione o un ascolto che possa aiutarci ad andare incontro al domani?
Beh, dico le letture e gli ascolti a cui sto ricorrendo io. Il Disagio della civiltà di Freud è un libro, secondo me, fondamentale. È il testo in cui Freud ha scoperto il male e cerca di trattarlo, di gestirlo. Poi c'è un altro libro interessante che è Stati nervosi di William Davis, che secondo me dà delle letture interessanti su quello che stiamo vivendo e che vedremo se davvero esploderà la cosiddetta rabbia sociale. Un ascolto che mi sta accompagnando moltissimo in questo periodo in cui ho veramente voglia di riscoprire una parte poetica del mio quotidiano, che mi ero reso conto aver perso negli ultimi anni, è il Debussy. La Mer. Debussy è un musicista che ha composto moltissimo avendo in cuore l'idea della libertà. Ecco, credo che questo ci possa aiutare.
Grazie ad Armando Toscano. Noi ci ritroviamo il 4 settembre, quindi tra 2 settimane, con Andrea Chimento, per parlare di cinema, di film girati, da girare e da vedere, ben distanziati però, nelle sale oppure in streaming alla televisione. Ricordate, venerdì 4 settembre. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Gianluca Ferraris e Francesca Negri. Letture di Tamara Fagnocchi. Produzione di Carlo Annese.